Ancora una volta ci troviamo di fronte a un salmo, che potremmo dire di supplica, ma anche di desolazione. Abbiamo già trovato il tema della lamentazione, ma anche questo fa parte, entra un po'. L'ultimo che abbiamo visto, il Salmo 13, certamente era veramente angosciante, no? Con questi fino a quando, questo Adana, per quattro volte, quasi a dire tutto l'orizzonte della mia vita è oscurato, non c'è più niente che vada bene. Questa volta possiamo dire che il protagonista di questo salmo è invece una persona che viene chiamata Nabal. Curiosa questa persona, tanto comunque riprendiamo sempre dall'inizio, è sempre così, l'amnazeha le David, ogni volta comincia così, no? Al maestro del coro di Davide, il salmo è ancora attribuito a Davide. E se è attribuito a Davide, sicuramente questo Nabal ha un senso, perché Nabal è il nome del marito, della moglie di Davide. Davide prenderà in moglie sua moglie, questa si chiamava Nabal, e se voi avete in mente l'episodio in cui Davide deve scappare da Saul, a un certo punto si era rifugiato in una zona paganeggiante e lì c'erano i greggi di Nabal e lui con i suoi amici guerrieri vedeva che aveva tenuto conto che questi greggi non venissero rubati, che non venissero malmenati i pastori, eccetera, quindi facevano un po' questo servizio di tutela gratuito. E d'altra parte però si aspettavano che questo gli desse almeno qualcosa, e allora aveva mandato dei messaggeri a domandare: guarda, noi ti facciamo già da tempo questo servizio, dacci qualcosa. E lui li caccia via, dice: ma chi è Davide? Io non so neanche chi sia questo qui, chi crede di essere? Quindi lo tratta davvero male, questo si chiamava Nabal. E sua moglie, che si chiamava Abigail, quindi adesso vi dice qualcosa il nome di Abigail, che era una donna saggia, onesta, dice: qui adesso ci scappa il morto. Arrivano qui tutti questi, i guerrieri di Davide, e fanno fuori tutta la famiglia. Infatti Davide si stava preparando e dice: bene, dal momento che questo non sa neanche dire grazie, andiamo, facciamo fuori tutti i maschi della famiglia, facciamo fuori tutti. Abigail invece comincia a prendere carica degli asini con pane, frutta secca, datteri, eccetera, e si mette in cammino. Ora c'era Davide che saliva per il sentiero della montagna con i suoi, brontolando e dicendo: ecco, con tutto il bene che gli ho fatto, e Abigail scendeva, e a un certo punto si incontrano, e allora lei gli dà tutte queste cose, così, e lui dice: benedetta sei tu, figlia mia, perché veramente tu sei saggia, io sarei venuto su a fare una stupidaggine, avrei ucciso tutti gli uomini validi. E allora lei si prostra: Davide, si abbi pazienza con mio marito, si chiama Nabal, ed è proprio un Nabal. Ora Nabal vuol dire stupido, scemo, e quindi uno che ha questo nome già è un nome per quello che va tutta questa storia, perché in ebraico proprio comincia così: Amar Nabal Belibo, ha detto lo stolto, comincia così. Lo stolto, che non è solo lo stolto, perché Nabal è un termine che ha un significato che comprende un certo ventaglio di possibilità, vuol dire persona incosciente, persona irresponsabile, persona folle, malvagia, immorale, insomma c'è dentro un po' tutto, cioè se insieme però c'è la stupidità, no? Adesso vorrete sapere come finiva la storia di Abigail. Lei torna a casa, e trova il marito che stava facendo festa ubriaco fradicio, e lei gli lascia smaltire la sbornia, e poi al mattino quando si sveglia gli dice: ma lo sai che ieri sera io ti ho ben salvato, che se non c'ero io tu stasera oggi saresti già nello Sheol insieme a tutti gli uomini. E questo si prende un colpo apoplettico e rimase infermo per qualche giorno e poi scese nello Sheol, morì. E dopodiché Davide arriva e si sposa la vedova, essendo una donna saggia, questa Abigail, da cui ebbe poi dei figli, è una delle mogli di Davide. Bene, allora vediamo un po' cosa, chi è questo stolto. Potremmo dire è la persona atea, cioè che dice: ma a me, per me Dio non c'è. Ma vivi bene, mangia, bevi, ma quale Dio, ma figurati se Dio c'è. Con tutte le storie che ci sono, inventano anche questa, ci mancherebbe che ci fosse Dio, capite? Non è l'ateo che in maniera cosciente, ragionevole, razionale, pensa, è l'uomo pensante, ma è l'uomo stupido. Più che l'ateo è colui che non si cura nemmeno se Dio c'è o non c'è, capite? Forse l'ateo, ricordate già che nella Bibbia non c'è mai nessuna invettiva dei profeti contro gli atei. Le invettive della Bibbia sono sempre contro l'indifferenza e contro la idolatria. L'idolatria è il vero ateismo, cioè è l'attaccarsi alle cose, ai beni, ai consumi, a ciò che è facile. Questa è l'idolatria, o comunque attaccarsi anche ai propri progetti facendoli diventare il proprio Dio, anche questa è idolatria. E dall'altra parte i profeti puntano il dito anche contro l'indifferenza, l'indifferenza che è questo appisolarsi tranquillamente con sotto il letto una bomba, no? Indifferente viene sempre rappresentato un po' così, se avete in mente alcuni quadri, soprattutto a partire dal Rinascimento in avanti, c'è la risurrezione di Gesù, Gesù che esce da un sepolcro un po' inverosimile, un sepolcro che sembra piuttosto un loculo dei nostri cimiteri, si vede che Gesù sale, e ci sono tre personaggi, tre soldati, uno che guarda verso di lui, potremmo dire chi ha fede, uno che gira le spalle, l'ateo, cioè è la persona pensante che però dice: no, io non posso credere in Dio. E poi c'è l'altra persona che dorme, cioè un bel grossone che dorme. E allora il vero problema non è l'ateo, ma chi dorme, è l'indifferenza, perché l'ateo potenzialmente può arrivare alla fede. Dio non ha paura delle persone che pensano, ma delle persone che non pensano più, e questo è il guaio. E quando tu hai venduto il cervello all'ammasso e non pensi più, allora c'era sempre qualcuno che pensa per te, al tuo posto, e ti suggerirà: trai un burattino nelle mani di questo. Gesù è venuto a liberarci. San Paolo, quando parla di libertà, è la libertà che ci ha dato Cristo, la libertà dei figli, i quali rimangono nella casa non per forza, ma perché sono presi dall'amore del Padre. Ricordate che fra i due figli, quelli della parabola dei due figli, il più problematico non è quello che se n'è andato, questo ritorna. Il più problematico è quello che è rimasto in casa, il quale era lì ma non era lì. Si chiama servo, dice: ti ho servito, non dice ti ho amato, ti ho servito. Quindi non c'è amore in lui. Mentre l'altro perlomeno torna per il pane ma torna. Questo invece era lì ma non era mai stato lì. Non chiama neanche il padre col proprio nome, lo chiama tu, e non chiama neanche il fratello col proprio nome, questo tuo figlio, no? Un po' come quando la mamma e il papà litigano, c'è di mezzo un figlio, se il bambino ha fatto bene: hai visto il mio bambino, che bravo, ha preso 8 oggi a scuola. Oppure: guarda tuo figlio, hai visto che cosa ha fatto oggi? Ecco, lo diventa il mio bambino, suo figlio secondo, no? Ecco, sono queste un po'. E allora anche questo non ha niente a che spartire col padre. Quindi il vero problema è colui che è dentro ma è indifferente. Quindi l'indifferenza. Qui siamo di fronte proprio al Nabal stupido che dice delle cose banali, perché in fondo dire Dio non c'è, Infatti dice, Nabal ha detto, Dio non c'è. E poi aggiungendo quindi che il Nabal non è uno solo, ma è piuttosto un atteggiamento di stoltezza diffuso, no? È un po' come dire la stupidità, non lo stupido, la stoltezza, non lo stolto. Quindi è un nome che vuole esprimere un po' una specie di plurale, un nome collettivo se volete. In questo caso viene usato come collettivo, perché dice, ha detto lo stolto, cioè il Nabal, Dio non c'è, e qui è Elohim, il termine usato per Dio, Elohim, e poi aggiunge, si sono corrotti. Allora, com'è? Il Nabal è diventato tanti? No, vuol dire che il Nabal ha fatto tanti proseliti. Ricordate che c'è un proverbio che dice, la madre degli imbecilli è sempre incinta, perché ne produce sempre di nuovi, no? Cioè, alla fine, più uno è stupido, più ha seguito. Ma perché? Ma perché è facile, più facile è la via, Gesù lo dice, no? Che stretta è la via e la porta che conduce alla vita, e invece larga e spaziosa è la strada che conduce al male. E allora si sono corrotti, ha compiuto azioni abominevoli. Conclusione un po' tragica, no? Pensate cosa dice, non c'è alcuno che fa il bene. E veramente il bene è quello che, vediamo il versetto, dobbiamo vedere nell'ebraico, non c'è nessuno che fa il bene, e la fine del primo versetto è la parola Tov. Tov, che vuol dire non soltanto il bene, ma vuol dire la bontà, la pienezza di vita. Ricordate quello che è il buono, insomma. Non c'è nessun buono, ma il buono è Dio. Quando manca Dio non c'è più neanche la bontà. Perché mi chiami buono, dice Gesù? Probabilmente che l'uomo ha detto Tov. E dice, perché uno solo è Tov, uno solo è buono, Dio. E quindi quando c'è il bene c'è Dio, ma se non c'è il bene ormai non c'è più neanche Dio. E allora c'è nessuno. Però adesso a questo punto, dopo il primo versetto, prime due righe, diciamo così, interviene Dio. Allora, questo Dio che viene dato per inesistente, che viene dato per perso nelle sue nuvole, non c'è, figurati se c'è Dio, immaginarsi. Dal cielo si china lui, cioè dal luogo della sua irraggiungibilità, perché dall'uomo il cielo vuol dire là dove tu neanche pensi, dove non puoi neanche immaginare, non è che Dio sia in cielo e quindi siamo giù in terra. Per gli ebrei Dio è il Dio con noi, è Emmanuel, quindi è quello con noi. Quindi il dire che Dio guarda dal cielo è un po' un'immagine poetica per dire che questo Dio che guarda un po' dall'alto ogni cosa, dal cielo, se uno ha una visione dall'alto ha una visione panoramica, no? Allora questo Dio che tiene sotto tutto il controllo, è un Dio della provvidenza che guarda il mondo dal cielo, quindi si china verso i figli dell'uomo. Chi sono questi figli dell'uomo? Sono i poverini, Ben Adam, ancora una volta, no? Ben Adam vuol dire, come vi ho detto, ho già ripetuto migliaia di volte, vuol dire figli della polvere, cioè noi siamo i figli della polvere, siamo i figli, siamo i terrosi, chiamiamoli così. Si china, questo Dio che si china, perché? Perché vuol fare vedere, il verbo guardare dall'alto in greco si dice episcopeo. Vi dice qualcosa? Vi parla del vescovo, no? Episcopos, il vescovo. Cioè, il primo vescovo è Dio, è colui che guarda dall'alto, cioè colui che presiede perché tutto sia in ordine. Allora Dio dice, vediamo un po', guardando dal luogo panoramico in cui colgo tutta l'umanità, vediamo un po', che cosa vuol vedere Dio? Per vedere se esista, traduzione è, un saggio. Ma In realtà la parola ebraica è mashkil, che non c'entra niente con maschile in italiano, mashkil, che vuol dire un uomo sensato, un uomo intelligente, abile. Ancora meglio sarebbe uno che comprenda. Ricordate la saggezza, Salomone, viene in mente Salomone qui, sia il libro delle cronache, sia il libro dei re, quando Salomone, sedicenne, prende il regno, decide di passare una notte nel tempio a Gabaon, non c'era ancora il tempio, c'era Gabaon, c'era un tempio, un luogo dove si venerava Dio, e lui passa una notte lì in attesa perché il giorno dopo prende, e allora per pregare, una notte in preghiera, per prepararsi poi all'assunzione del potere regale che era impegnativo. E Salomone durante la notte si sogna che Dio gli appare e gli dica: Salomone, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lui dice: o Signore, dà al tuo servo proprio una, si dice la saggezza, in realtà è proprio un cuore che sappia comprendere, nel senso di mettere insieme le cose, ascoltare e cogliere, e quindi probabilmente, adesso io non sono dato a vedere, ma ci sarà qualcosa che riguarda questa radice maschil, credo. Cioè è l'uomo saggio, perché è saggio? Ma perché è uno che tiene insieme le cose, ascolta, e dunque non è uno che si perde su questo, su quello, ma è l'ascolto a 360 gradi che ti permette di cogliere l'insieme. Ecco, allora Dio si vuol vedere, ma vediamo, ci sarà ancora uno che riesce a non fermarsi alla superficie, ad essere Nabal, ma ci sarà qualcuno? E ecco, chi è questo che comprende? Chi cerca Dio. Ecco, vedere se c'è uno che cerca Dio. Perché? Ed ecco qui la sensazione, quest'uomo che dice che Dio guarda giù, però deve esprimere un senso di scoraggiamento. Perché? Perché cosa avrà visto Dio? Tutti hanno deviato, non c'è nessuno che ha tenuto la strada. Immaginate, tutti fuori strada, no? Tutti sono finiti, hanno preso una strada sbagliata e tac, sono finiti giù nel burrone. Tutti hanno deviato, deviare proprio vuol dire andare via dalla via. La via è la strada indicata da Dio, La via è, noi diciamo i comandamenti, per gli ebrei è la Torah, cioè l'insegnamento divino, ecco la via. Gli ebrei erano molto pratici, l'insegnamento è la via. Pensate anche negli Atti degli Apostoli, no? Almeno una dozzina di volte, quando si dice che gli apostoli, ma anche i diaconi, ma anche Paolo, comincia a insegnare, dice: insegnava loro la via, odos, la via, la strada. Perché? Non è qualcosa, non è una dottrina quella di Gesù Cristo, è una strada da percorrere. Gesù stesso, appunto, vi dicevo prima, ha detto che c'è una strada stretta, è una strada faticosa, una strada in salita, ma c'è. E quindi è una strada, non è uno studio da fare, non è un libro. Gesù non ci ha lasciato un libro, non ci ha lasciato neanche le reliquie, ci ha lasciato se stesso, l'Eucaristia, tutta la sua persona, corpo, sangue, anima, divinità. E i libri li hanno scritti gli altri, lui non l'ha scritto. Qualcuno diceva l'unica cosa che ha lasciato scritto, ma ha scritto sulla sabbia, quindi è andato via tutto. No? Quando viene accusata la donna sorpresa in adulterio, e lui scriveva sulla sabbia, scriveva per terra. Quindi non ci ha lasciato scritti, non sono andati là con lo spray fissatore per fissare, così abbiamo finalmente qualcosa scritto da Gesù. No, niente, perché è lui stesso che rimane con noi, e quello che ci ha lasciato è la sua vita, è la sua via, è il suo modo di essere. E quindi qui c'è, non c'è, tutti hanno deviato, e insieme hanno deviato insieme, cioè ognuno ha deviato insieme, quindi si sono accordati per andare fuori strada. Vedete un po' il male si accorda sempre, no? chi fa il male si trova bene con chi fa il male. Io ho fatto l'insegnante per molti anni, e c'è qui anche qualcuno che ha fatto l'insegnante anche, ma dopo la prima settimana di scuola, in una classe nuova, si vedevano già quelli che studiavano e quelli che non studiavano. Perché? I lazzaroni avevano già fatto la loro cricca, e li vedevi subito. Chi non ha voglia di lavorare trova subito quelli che lo sostengono, e gli studiosi trovavano, quindi si vedeva già la classe divisa in due parti, subito si vede. Basta poco, perché alla fine gli imbecilli vanno sempre insieme, ecco anche qui, e allora i latini dicevano similes cum similibus facillime congregantur. I simili si accordano facilmente coi simili, quindi stesso gusto, stesso modo di agire. E quindi cosa ha fatto? Ognuno ha deviato insieme, si sono pervertiti. E ancora, altra desolante constatazione, non c'è nessuno che fa il bene, neppure uno. E ancora una volta la parola, ricordate bene, è il Tov, cioè se Tov è il bene con la B maiuscola, non c'è più nessuno che non c'è nessuno che invoca Dio, perché Dio è il bene in assoluto. In effetti subito dopo lo dirà, neppure uno. E poi continua, perché siamo alla prima parte, che va fino al versetto 4, e dice: forse non l'hanno saputo tutti gli operatori di iniquità, quelli che divorano il mio popolo hanno mangiato il pane. Non è così semplice come si vede in italiano, no? Che mangiano il loro pane divorando il mio popolo. Vuol dire, in fondo, chi sono questi che sono gli operatori di iniquità? Quelli che divorano il popolo, che in fondo è il pane di Dio, cioè, quindi hanno mangiato il mio pane, che è il popolo, quindi hanno divorato il popolo come il pane, perché hanno mangiato il pane. Il pane vuol dire la vita, è la mia stessa vita, io amo il mio popolo, gli voglio bene, no? E quindi questa gente invece si è messa contro. Vedete quante volte i profeti hanno detto questo, no? Cercate la giustizia invece che andare nel Tempio a dire Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, questo, guardate Geremia. Oppure ancora Isaia, l'invito a una conversione che non sia fatta semplicemente di sacrifici. Non so che farmene dei vostri sacrifici, non so che farmene delle vostre liturgie solenni. Io voglio prima di tutto l'amore, voglio l'aiuto reciproco, voglio la solidarietà. Capite che quando poi noi sentiamo, no, persone che frequentano la chiesa, devotissimi, catechisti, che poi a un certo punto hanno il dente avvelenato contro quelli che arrivano con i barconi, questi che stanno scappando dalla guerra, e uno dice: ma come si fa a tenere insieme queste cose? Non si capisce bene, perché la mente dell'uomo è veramente strana, no? Come si riesce a dire amo Dio? Ricordate San Giovanni che dice: se uno dice di amare Dio ma non ama il suo fratello, costui è un bugiardo. Ma perché? Perché Dio si è reso visibile nei fratelli, e i fratelli, notate bene, ci sono stati dati, non li abbiamo scelti noi. C'è qualcuno di voi che ha scelto i suoi fratelli? No, ci sono stati dati. Si sceglie il marito e la moglie, non sempre, qualche volta è sempre la moglie che sceglie il marito, comunque mai il marito che sceglie la moglie. Il marito ha l'illusione di averla conquistata, ma è una pia illusione, in realtà questa t'ha già adocchiato. E mia madre, quando ha detto ho visto mio padre la prima volta, disse: ho capito che era mio marito, ma mio padre non aveva ancora capito qual era sua moglie, però però pian piano ci arriva, no? Cioè, però è così, cioè la psicologia femminile è proprio questa, alla fine non si fa accorgere, però è lei che guida le fila, no? Chi comanda virtualmente è il marito, ma chi porta i calzoni è la donna, no? Come sempre. E allora anche qui, capite, poi ci si sceglie, però i figli non si scelgono. Uno dice: ma insomma, io non mi aspettavo un figlio così. No, nei figli e nei fratelli. Allora, capite che è importante Quando Dio ti dice che noi siamo tutti fratelli, vuol dire che non ci scegliamo. Non è che scelgo, ma il marocchino non mi va bene come fratello, preferisco invece un italiano. No, fratelli sono fratelli, ti vengono dati da Dio, non li scegli tu. E quindi questi che divorano il mio popolo sono coloro che non hanno capito che questi sono fratelli. Ma cosa fanno? Meno male, almeno questi però non invocano Yahweh, ecco. Invece noi siamo arrivati anche al peggio, cioè da una parte diciamo che siamo figli di Dio, dall'altra parte andiamo in chiesa e frequentiamo i sacramenti, dall'altra parte non riconosciamo coloro che ci stanno accanto come fratelli, ed è questa la cosa più grave. Il Signore, notate bene, capitolo 25 di Matteo, non ci dice quante preghiere abbiamo fatto, quante eucaristie abbiamo partecipato, quante confessioni abbiamo fatto il giorno del giudizio, ma dice: ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere. Vuol dire hai visto nell'altro uno da soccorrere. Non dice neanche mi hai visto nell'altro, no, perché sia gli uni che gli altri non si sono accorti che era Gesù. Non è che quelli che hanno dato da mangiare dicono: ah, veramente Signore, lo sapevo, ho visto io. No. Dice: ma Signore, quando? E gli altri che non l'hanno soccorso dicono: quando? Quindi nessuno, dove sta dunque la salvezza del cristiano? Non sta nella consapevolezza, cioè non sta nel sapere che lì c'è Dio. Magari non lo sai, ma sta invece nella capacità di lasciarti coinvolgere in questa cosa, nel diventare prossimo, è nel diventare prossimo che tu sei salvo, non nella consapevolezza. Non lo sai, ma l'hai fatto lo stesso. Dio non ti chiederà se ti sei accorto, ma se l'hai fatto. Quante volte, no, capite, i due fratelli che vanno, il padre dice: vai a lavorare nella vigna, uno dice: sì, ci vado, ma non ci andò. Era consapevole. L'altro dice: non ci vado, anche lui consapevole, ma ci andò. Chi dei due ha fatto la volontà di Dio? Chi dice sì o chi l'ha fatta? Perché il problema è che noi di sì ne diciamo tanti, ma il problema non è la consapevolezza del sapere, ma diventare capaci di creare con naturalità con l'altro, fraternità, familiarità. È su questo che verremo giudicati dal Signore. Ed ecco qui però perlomeno questi non invocano Yahweh, almeno. E allora cosa fa? Cosa succede? E adesso che qui i versetti 5 e 6 ci presentano un po' l'intervento di Dio. Cosa fa Dio? Alla fine anche qui viene attribuito a Dio ciò che invece è il risultato della nostra stupidità. Cioè, quando tu sputi in cielo ti sputi in testa. Non è che colpisci qualcuno, peggio tutto. Quindi, quando tu fai il male fa il giro del mondo, torna indietro e ti colpisce qui. È l'effetto boomerang. Quindi, cosa succede? Hanno tremato di spavento, là, dove erano questi, immersi nelle loro faccende, immersi nel male, là hanno tremato di spavento. Perché? Perché Elohim, stavolta non c'è più Yahweh, almeno nel testo che ho io non c'è la Yahweh, perché Elohim è con la stirpe dello tzadik, cioè da che parte sta Dio? Dio sta dalla parte di coloro che disprezzano il giusto, cioè il giusto che è colui che si domanda qual è il progetto di Dio su di me. Vi ricordate, ve l'ho già detto nell'altra riflessione ieri sera, mi pare, lo tzadik come Giuseppe, il quale si dice: qual è il posto di Dio, il mio posto nel progetto di Dio? Cosa devo fare io per piacere? Lo tzadik è quello che dice: sia fatta la tua volontà, mi affido a te, mi abbandono a te. Allora, perché Elohim è con la stirpe dello tzadik, del giusto. Invece loro cosa fanno? Aggredendo il povero sarete confusi. Notate bene, il povero qui è la nav, sono gli anavim, cioè sono coloro che sono umiliati, sono quelli che valgono niente, sono quelli che sono disprezzati da tutti. Allora, quando tu aggredisci uno che è disprezzato, ebbene, sarete confusi, è un passivum divinum, cioè Dio vi confonderà, perché Yahweh, qui si dice Yahweh, è il suo rifugio. interessante, siccome non ha nessun uomo in cui trovare rifugio, la Navim, cioè Yahweh, è lui il suo rifugio. Tu l'hai rifiutato, ma Dio lo accoglie nella sua dimora. Tu l'hai disprezzato, ma lui, Dio, capovolto. Perché anche Dio è tzadik, è giusto? Che cos'è la tzedekah, la giustizia? È Dio che capovolge le cose, cioè i disprezzati vengono accolti e quelli che si credevano accolti vengono sbuttati fuori. Ecco il cambiamento di prospettiva. Ecco perché Dio, che è giusto, accoglie il giusto ribaltando le situazioni. Perché? Dio lo accoglie perché Yahweh è il suo rifugio. Ed ecco la conclusione. La conclusione, potremmo dire, gli studiosi pensano che sia un'aggiunta, perché forse questo salmo veniva pregato durante l'esilio, quando gli ebrei si trovavano ancora in prigionia, più che in prigionia, in esilio, erano in Babilonia. E allora ecco la conclusione, che è una specie di antifona di aspirazione, di desiderio. Chi darà da Sion la salvezza per Israele? È bellissimo, perché avevo già detto che nel Salmo 13 abbiamo trovato nella tua salvezza, abbiamo letto, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, e in ebraico c'era bichuateka, vedete che c'è dentro Ishua, cioè Gesù, e qui c'è proprio la parola Ishua, cioè potremmo tradurre così: chi darà da Sion Gesù per Israele? Bello, capite che c'è già una lettura cristologica, cioè se tu trasformi Ishua, che vuol dire Gesù, il nome di Gesù, lo trasformi, lo leggi come Gesù, allora chi darà da Sion Gesù a Israele? Non mutare, o Yahweh, nel mutare Yahweh la prigionia del suo popolo, gioirà e si allieterà Israele. Cioè, quando Dio cosa fa? Nel mutare Dio la prigionia del suo popolo, lui la muta in libertà, allora Giacobbe gioirà e si allieterà Israele. Quindi la conclusione è dire: Signore, tu ribalti le cose. Questo poverino, questo Anav, tu lo hai fatto diventare uno che è accolto nel tuo rifugio, nel rifugio che sei tu. Ebbene, noi siamo veramente Anav, siamo degli Anavim, siamo dei poverini, siamo in esilio, certamente tu adesso verrai a ribaltare tutto, ci darai Yoshua, cioè ci darai il Salvatore, sarà la salvezza, Gesù, ma quando tu trasformi la nostra imprigionia, allora, cioè la trasformerai in libertà, allora noi potremo gioire. Noi pensiamo alla prigionia del peccato, alla prigionia del male, la prigionia dell'egoismo. Gesù è venuto a liberarci da tutto questo. Quindi potremmo dire, da una parte è partito, come sempre, il Salmo con una visione negativa e arriva ancora con un'altra visione positiva. Vedete come i Salmi, si dice il proverbio, no? Tutti i Salmi finiscono in gloria, non perché si dice gloria al Padre e al Figlio, ma perché cominciano sempre con qualcosa di negativo, di buio, di problematico, e finiscono sempre con una visione di speranza. Cioè, quando io comincio a riflettere su quelle cose anche più brutte con l'occhio di Dio, allora le cose cambiano, allora posso vedere tutto con i suoi occhi, tutto diventa diverso. Bene, vedete che i Salmi, io sono sempre affascinato dai Salmi, non so voi, ma pian piano, se noi cominciamo a leggerli e ad appropriarci, se diventano la nostra preghiera, certamente possiamo anche noi maturare nella fede, come diceva San Paolo, nella speranza e nella carità, cioè possiamo anche noi diventare come Dio vuole, cioè quel progetto che Lui ha seduto in noi, anche noi diventiamo degli tzadikim, e possiamo agire secondo i progetti di Dio. Possiamo adesso leggere insieme il Salmo 14. Gli incoscienti pensano: non c'è Dio, non c'è. Sono corrotti, commettono azioni abominevoli. Nessuno più agisce bene. Yahweh dal cielo si china per guardare l'umanità per vedere se esista un saggio, uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, non v'è nessuno che agisca bene, neppure uno. Non hanno dunque giudizio tutti questi malfattori che mangiano il loro pane divorando il mio popolo, che non invocano Yahweh. Ecco, sono colti dal terrore, perché Yahweh è con la stirpe del giusto. Aggredendo il povero sarete confusi, perché Yahweh è il suo rifugio. Oh, venisse da Sion la salvezza per Israele, restaurasse Yahweh il suo popolo, esulterebbe Giacobbe, gioirebbe Israele.